Radio Trescenza. Buongiorno da Rossella Panarese, sono le 11:30 e bentrovati qui a Radio Trescenza. Per coloro che ci seguono spesso, a cui capita spesso di seguire le nostre puntate, ecco, per loro è abbastanza ovvio che noi abbiamo un grande interesse verso i numeri e i dati, naturalmente in particolar modo durante questa pandemia. Lunedì scorso abbiamo avuto con noi l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, per chi volesse riascoltare la puntata, a cui abbiamo appunto domandato che tipo di informazioni possiamo trarre dai dati che ogni giorno noi riceviamo dai mezzi di comunicazione, che tipo di informazioni anche noi singoli cittadini e cittadine, per cui siamo rimasti molto colpiti e interessati da una lettera che è apparsa il 18 ottobre scorso, rivolta al direttore del Corriere della Sera e firmata da due statistici, due ex presidenti dell'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica. Il titolo di questa lettera è "La lotta al virus ha bisogno dei dati". Allora, di che tipo di dati ha bisogno? Vedremo tra poco insieme. Poi nella ultima parte del programma invece parleremo con una studentessa di fisica della Sapienza di Roma, perché ieri c'è stato un bizzarro dibattito sui social che ha seguito una lettera di 100 scienziati rivolta al Presidente della Repubblica, nel quale, partendo da dati comunicati da Giorgio Parisi, che è un grande fisico e anche presidente dell'Accademia dei Lincei, chiedevano appunto al governo di avere misure più drastiche per poter fermare il contagio. Allora il dibattito era: ma perché i fisici parlano di cose che riguardano i medici e gli epidemiologi? E allora su questo ben 200 studenti e studentesse di fisica della Sapienza si sono espressi, e voi potete esprimervi e rivolgerci domande al 335-5634-296 oppure sui nostri social. Giorgio Alleva, buongiorno.
Buongiorno.
Professore di statistica alla Sapienza, all'Università di Roma, è stato presidente dell'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, dal 2014 al 2018 ed è stato l'autore, insieme ad un altro ex presidente dell'Istat, Alberto Zuliani, della lettera uscita sul Corriere della Sera rivolta al direttore di questo giornale dal titolo "La lotta al virus ha bisogno dei dati". Giorgio Alleva, all'inizio, proprio l'incipit di questa breve lettera, insomma, è davvero molto breve, già dice molto, perché voi scrivete: sulla valutazione della dimensione e dell'evoluzione della pandemia c'è un grosso problema statistico. Ecco, insomma, le parole sono semplici e mi pare anche molto efficaci. Qual è il grosso problema statistico, Giorgio Alleva?
Grazie. Oggi abbiamo a disposizione un'informazione di tipo amministrativo e la nostra proposta invece è quella di progettare e realizzare un protocollo di osservazione basato sullo sfruttamento congiunto sia dei dati sanitari che di un campione statistico. Questo perché, per fronteggiare l'epidemia in modo informato da parte dei governi ai diversi livelli per le decisioni da prendere, non bastano pochi dati, ma occorre realizzare una strumentazione articolata di monitoraggio, opportunamente dettagliata a livello territoriale, e questo grazie a una forte collaborazione interistituzionale. Sostanzialmente il problema è che abbiamo poche informazioni slegate l'una dall'altra e quindi non collegate, e sembra incredibile, ma a 8 mesi dall'inizio dell'epidemia nel nostro paese ancora non conosciamo il tasso di contagio nella popolazione italiana, e noi riteniamo che questo invece sia informazione preziosa e soprattutto monitorare nel corso del tempo il tasso di contagio. Oggi non
ecco, Giorgio Leva, mi perdoni se la interrompo solo per specificare meglio, perché quando lei parla di tasso di contagio intende dire quanto un contagiato, quante altre persone può infettare. Noi parliamo spesso, e anche i dati che ci vengono comunicati, di tasso di contagio, però mi pare di capire che non è così preciso da essere utile, è così?
Dunque, lei si riferisce al tasso di trasmissione. Io parlo proprio alla probabilità di essere contagiati nella popolazione. Le informazioni che abbiamo sui contagi si riferiscono alle persone che sono sintomatiche oppure che sono tracciate come persone che hanno avuto rapporti stretti con contagiati, e cioè non possono essere riferite alla popolazione. In altri paesi, per esempio il Regno Unito, si fa un'indagine statistica che consente di osservare nel corso del tempo il tasso di contagio nella popolazione. Noi non conosciamo questa informazione. Allora, noi crediamo che integrare l'informazione sanitaria con quella che proviene da un campione statistico è fondamentale per valutare l'evoluzione e soprattutto capire l'efficacia dei provvedimenti che stiamo prendendo.
Giorgio Leva, quest'estate però c'è stato un tentativo di testare appunto un tasso di contagio nella popolazione, c'erano i test sierologici da somministrare ad un campione di popolazione su base volontaria. Voi ne parlate in questo articolo e dite che però non è stato centrato l'obiettivo, proprio perché c'era la volontarietà di partecipazione, è così?
Ci sono state alcune carenze organizzative che hanno indotto una forte sottocopertura, diciamo che l'indagine doveva raggiungere 150.000 persone e invece è stata condotta su meno della metà, circa 64-65.000, e questo è dovuto a vari fattori. Io credo fondamentalmente che sarebbe stata efficace un'organizzazione che avesse coinvolto i medici di famiglia più vicini alle persone rispetto alla Croce Rossa italiana, naturalmente per tanti aspetti meritoria. Una cosa è essere contattati al proprio medico, un altro essere contattati telefonicamente dalla Croce Rossa. E poi c'è la questione che non c'era l'obbligo di risposta. Naturalmente sappiamo che c'è il consenso informato e quindi quella è una questione che va rispettata, ma l'epidemia è qualcosa che mette a rischio non solo la propria salute ma anche quella degli altri, quindi c'erano le condizioni per affrontare anche questo tema insieme alle autorità sanitarie, all'authority per la privacy. E quindi è stata un'indagine importante, naturalmente, che tuttavia è finalizzata a stimare le persone che hanno avuto contatto con l'epidemia, quindi quante fino a luglio si sono imbattute nel virus, e sappiamo che la stima ha consentito di individuare una quota della popolazione del 2,5%, ma non è invece la stima del tasso istantaneo e soprattutto non è un monitoraggio continuo. Noi proponiamo un campionamento quindicinale che consenta di valutare nel tempo l'evoluzione dell'epidemia. Ripeto, per carità, non per sostituire le informazioni preziose raccolte col sistema integrato dell'Istituto Superiore di Sanità, ma proprio per affiancare, integrare quell'informazione con l'informazione che proviene da un campione statistico.
Ecco, il tema appunto è proprio quello di capire in che modo si diffonde il virus nella popolazione, per cui voi parlate di un campionamento che si aggiunga a quello che viene fatto attraverso i tamponi. Noi oggi, ogni giorno, riceviamo le informazioni sul numero di tamponi, siamo intorno ai 150.000 tamponi al giorno, insomma poi a seconda delle giornate, che vengono somministrati ai sintomatici, cioè a coloro che hanno dei sintomi di possibile contagio, oppure a coloro che hanno avuto contatti stretti. Quindi questo è un primo campionamento sanitario, per così dire. Voi proponete di
non è un campionamento, attenzione.
Mi scusi,
è una raccolta di informazioni.
Una raccolta di dati.
Sì.
sì, mi perdoni. Vede quanto è importante continuare a parlare con voi e assumere anche un linguaggio corretto, perché appunto, come sappiamo, le parole sono importanti. Dunque, questo è il monitoraggio che viene fatto con i dati che riceviamo ogni giorno. A questo voi proponete di aggiungere un campionamento che viene fatto in modo casuale tra settori specifici di popolazione. E più o meno che grandezza dovrebbe avere questo campione di persone? E poi lei l'ha già detto, dovrebbe essere continuativo, tipo ogni 2 settimane, proprio, sì, per capire l'estensione del contagio.
Con una parte del campione che si ripete nel tempo, una parte che viene rinnovata, quindi le persone estratte rimangono anche per un breve periodo nel campione. Questo per stimare longitudinalmente l'epidemia. Per spiegarmi, quello che a noi risulta importante è capire i vari passaggi di stato, quindi la probabilità che una persona che è risultata infetta ma asintomatica diventi sintomatica, che a sua volta poi venga ricoverata in terapia subintensiva o intensiva, e successivamente la probabilità che quella persona ricoverata guarisca o invece deceda. Quindi i passaggi di stato, studiare longitudinalmente l'evoluzione dell'epidemia, e questo si può fare con un campione di questo tipo. La dimensione: se parliamo di una stima del tasso di contagio a livello nazionale, sarebbe sufficiente circa un campione di 5.000 unità. Naturalmente, se si vogliono gli approfondimenti regionali, questi numeri all'incirca dovrebbero essere pensati per le grandi regioni o i grandi centri metropolitani. Ma si tratta di uno sforzo, diciamo, aggiuntivo non enorme, considerato appunto il fatto, come ricordava, che oggi si fanno 180.000 tamponi al giorno.
Ecco, Giorgio Alleva, ma questo ci avrebbe permesso di cominciare a capire, ad esempio, il perché dell'impennata di questi giorni, per esempio?
Intanto avremmo capito se effettivamente l'impennata dipende dalla maggiore capacità del sistema di individuare le persone infette. Il fatto che noi abbiamo una quota crescente di persone positive sui tamponi che facciamo vuol dire che siamo più bravi nell'andare a individuare la sottopopolazione su cui c'è un forte rischio di contagio, quella sintomatica, quella tracciata e così via, ma non vuol dire necessariamente che l'epidemia aumenti nella stessa misura. Quindi l'evoluzione, diciamo, va riferita alla popolazione e non questi cluster di individui che naturalmente dobbiamo continuare a seguire, perché li dobbiamo curare sostanzialmente, ma che non ci aiutano a capire la reale dimensione e espansione dell'epidemia nel corso del tempo.
E Giorgio Alleva, voi questa proposta l'avevate anche già fatta nella prima parte dell'anno, insomma, durante la prima ondata, gli stessi test sierologici di cui abbiamo parlato prima sono un po' il risultato della vostra proposta. E che reazione avete avuto a questa ulteriore richiesta da una parte delle autorità sanitarie, ma anche del mondo degli studiosi, cioè quindi dei vostri colleghi da una parte, ma anche del mondo della scienza in generale?
Sì, noi abbiamo questo piccolo gruppo di ricerca in cui, oltre a me e Alberto Zuliani, ci sono Giuseppe Arbia e Piero Falorzi. Devo dire, abbiamo avuto molto riconoscimento in ambito accademico e non soltanto. E devo dire che la sensazione anche questa volta che ci viene, che ci sembra ci sia, quella di non disturbare il manovratore. E invece noi crediamo che bisognerebbe tenere conto dal punto di vista degli statistici per migliorare e avere finalmente una raccolta affidabile di informazioni.
Cioè, lei ha l'impressione, voi avete l'impressione che, come dire, siete ascoltati ma non seguiti perché c'è una struttura che lavora con altro tipo di criteri, questo ci sta dicendo?
Sì,
cioè, non è ottimista
che
questo...
Che si sia già autosufficienti su questo piano. Devo dire, adesso prima le ho detto non è un campione, devo dire che io sono stupefatto che in ambito accademico da parte di colleghi si parli di campione, quando invece queste informazioni che preziose, che per esempio ha diffuso pochi giorni fa l'Istituto Superiore di Sanità, non si riferiscono a campioni riferibili alla popolazione. Quindi non c'è forse neanche la consapevolezza. Ripeto, qui la cosa fondamentale,
questo però è importante,
cabina di regia, forte commitment e collaborazione interistituzionale.
Ecco, torniamo un momento, Giorgio Alleva, spiegamolo ancora meglio, visto che anch'io ho sbagliato termine, nonostante ho cercato di prepararmi nella conversazione con lei, no? Lei dice, ancora si parla, anche in ambienti che dovrebbero conoscere il linguaggio, il metodo statistico, di campione rispetto ai dati che noi oggi ascoltiamo, no? Quelli fatti sui tamponi, eccetera. Ecco, spieghiamo bene la differenza, lei l'ha già detta, però ripetiamola, perché quando si parla di campione, naturalmente si utilizza un metodo perché questo campione sia rappresentativo di un'intera popolazione che uno vuole studiare, è così?
Esattamente, qui si tratta di scegliere in modo casuale, naturalmente ragionando anche su quali elementi considerare nel riuscire a riprodurre la popolazione residente, con un campione casuale estratto dall'elenco dei residenti del paese da sottoporre a questi accertamenti. Quindi un campione della popolazione, rappresentativo della popolazione, proporzionato rispetto al genere, l'età, i luoghi di vita e tanti altri elementi, ma comunque estratto a sorte della popolazione, in modo da poter riferire i risultati alla popolazione italiana, cosa che oggi non è possibile. Ad esempio in Inghilterra questo si fa da diversi mesi e quindi si hanno le conoscenze sull'evoluzione dell'epidemia nella popolazione, nei vari, nel Galles, nella città di Londra, negli altri grandi centri urbani, e anzi è stata studiata anche la interazione, il collegamento tra i dati amministrativi e quelli statistici, perché poi ripeto, l'idea è quella non di sostituire ma di creare un sistema integrato di informazioni.
E a parte la Gran Bretagna, quali altri paesi stanno seguendo la strada che voi appunto chiedete venga seguita anche in Italia e con quali risultati? Nel senso che noi adesso abbiamo avuto un periodo in cui si è detto che l'Italia è stato un paese molto bravo, gli italiani hanno affrontato in modo molto efficace la prima ondata, c'è stato come dire un momento di autocelebrazione e comunque di riconoscimento di quello che è stato fatto fino adesso, mentre invece in altri paesi questo non era avvenuto. Ecco, che tipo di vantaggio invece questi dati di campione della popolazione hanno portato nei paesi dove sono stati fatti? Ci faccia almeno un esempio.
Ma io credo che, allora, la rassegna che abbiamo fatto ai primi a marzo metteva in luce che soprattutto quello che avveniva erano campagne massicce di tamponi, che è quello che fece la Regione Veneto in Italia. Quindi tanti tamponi, tanti test, e quindi non soltanto a quanti avevano una pluralità di sintomi e così via. Tuttavia non da disegno di campionamento. Questa è una strategia che è stata utilizzata da molti paesi, mentre noi, ripeto, abbiamo scelto di fare i tamponi solo in determinate condizioni. Invece alcuni paesi hanno fin dall'inizio immaginato un piano di campionamento. Fra i paesi che per primi hanno fatto questa strategia ci sono la Germania, con una grossa indagine su oltre 100.000 residenti, guidata da un istituto di ricerca, e come dicevo la Gran Bretagna, che invece ha visto giustamente l'Istituto Nazionale di Statistica guidare questa indagine. E poi ci sono state alcune città, sempre grazie a istituti di ricerca, che hanno messo in piedi piani di campionamento. Questo è successo proprio all'inizio a Bucarest, è successo a Canberra nell'Australia, in altre grandi città. La maggior parte, ripeto, più che piani di campionamento ha fatto campagne massicce di tamponamenti, quello che stiamo facendo adesso noi. Però ci sono alcuni casi. Cosa dire sull'impatto? Beh, naturalmente poi le decisioni vanno prese sulla base di un'informazione accurata, però poi dipendono da tante altre variabili. Io credo che la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, quando c'è un quadro condiviso, analitico sull'espansione epidemia, sia un grande valore. Mi è difficile dire che chi ha fatto questo si è poi avvantaggiato, ma credo che sia un qualcosa che dobbiamo anche noi realizzare.
Ecco, Giorgio Leva, le faccio un'ultima domanda, poi la libero. Intanto non riesco, devo avvertire le ascoltatrici e gli ascoltatori, che non riesco a leggere i messaggi che stanno arrivando per ragioni tecniche, quindi se non li cito è proprio perché ho un problema di collegamento. Allora, Giorgio Leva, tra poco sentiremo una studentessa che si sta laureando in fisica, che è una delle firmatarie di una lettera che gli studenti e le studentesse di fisica della Sapienza hanno reso pubblica, dicendo, insomma, rispondendo alla critica, ma insomma perché i fisici si occupano di Covid, non sono mica medici o d'altro. Ecco, questo tema del rapporto tra i diversi compartimenti disciplinari è davvero un po' una delle cose su cui siamo più ignoranti come popolazione, insomma, come collettività. Questo è anche uno dei motivi per cui, perché sembrerebbe ovvio che voi doveste essere al centro di un gruppo di lavoro, mi pare di capire che invece questo lo si fa con molta difficoltà.
Grazie per la considerazione, la domanda. Questa è la questione centrale, il fatto di un dialogo e un progetto comune tra diverse comunità scientifiche ed esperti. Questa è la cosa complicata ed è la questione da affrontare per avere successo in un'iniziativa del genere. E quindi lavorare insieme, virologi, epidemiologi, infettivologi, statistici, economisti, in modo ognuno con le proprie competenze dare un contributo essenziale a un progetto del genere.
Quindi lei sostiene questi studenti e studentesse che si sono voluti esprimere, devo dire, con grande chiarezza, no, in questa lettera?
Certamente, certamente, sostengo, assolutamente.
Bene. Grazie.
Poi della mia università la studentessa.
Oltretutto, beh, certo. Certo. Giorgio Leva, grazie di essere stato con noi, professore di statistica alla Sapienza, ex presidente Istat e autore con Alberto Zuliani di una lettera apparsa il 18 ottobre, se volete andarla a leggere sul Corriere della Sera, dal titolo La lotta al virus ha bisogno dei dati. Francesca Taddeo ci ha ascoltato, ci sta ascoltando?
Sì, salve.
Buongiorno Francesca Taddeo, studentessa della Facoltà di Fisica della Sapienza Università di Roma e una delle 200, credo che siete arrivati a 200 firme di studenti e studentesse della sua facoltà, è così?
In realtà alla fine siamo arrivati a 300, però
a 300.
Abbiamo fatto girare anche con altri studenti di fisica di facoltà diverse, cioè non solo della Sapienza ma anche Roma 3, Perugia, Trieste. Diciamo un po' che siamo riusciti a raggiungere con questa lettera.
Francesca Taddeo, ci racconti che cosa è successo e come è nata questa iniziativa, anche dal suo soggettivo punto di vista, no? Cioè, ce lo racconti lei, non me lo faccia raccontare a me, perché sicuramente lei è più efficace e precisa.
E praticamente, in realtà, con un gruppo di amici, di colleghi in realtà, con cui studio a fisica, stavamo vedendo le risposte, ma banalmente su Facebook, Instagram, alla lettera, all'invito dei 100 scienziati, firmata poi dal professor Parisi, che è un membro del nostro dipartimento, e stiamo vedendo come nessuno riuscisse a capire perché un fisico potesse parlare di Covid, perché potesse avere voce in capitolo. E ci siamo un po' interrogati su come è possibile che una cosa che per noi fosse scontata, perché per noi era non impensabile il contrario, cioè che un fisico non potesse avere voce in capitolo, e come, perché viene vista in questo modo dalla società. E ci siamo un po' interrogati anche sul divario che c'è fra comunità scientifica, non solo settorializzata all'interno delle varie comunità scientifiche, ma proprio fra la comunità scientifica stessa e la realtà che la circonda. E quindi ci siamo chiesti cosa potevamo fare nel nostro piccolo per mostrare, per cercare di colmare anche in minima parte, con un piccolo passo, questo divario, e abbiamo pensato che fosse fondamentale cercare di fare un appello per mostrare quanto è importante quello che fa un fisico e soprattutto quanto la ricerca in fisica non si basi soltanto su, non lo so, teoria delle stringhe, su cose, particelle o tutto ciò che è importante di fisica teorica e via dicendo, ma abbia degli aspetti molto più quotidiani e molto più applicabili alla realtà di tutti i giorni.
Ecco, diciamo, Francesca Taddeo, voi nella voi nella vostra lettera a un certo punto sottolineate un aspetto che nel vostro lavoro di fisici, ad esempio quando dovete successivamente ad un esperimento, avete proprio bisogno di modelli che si basano su metodi per verificare l'attendibilità di ipotesi, per esempio teoriche di ogni esperimento, cioè voi dovete utilizzare strumenti statistici, che sono poi quelli che sono quei modelli che poi vengono utilizzati anche dagli epidemiologi. Questo mi pare il punto centrale che vorrei lei mi spiegasse meglio di come ho fatto io.
E diciamo che il punto è che fin dal primo anno, almeno alla facoltà di fisica alla Sapienza, uno studente di fisica deve affrontare i laboratori, quindi deve provare quello che studia teoricamente, deve fare delle esperienze, deve provare a vedere se quello che studia teoricamente torna con la realtà. Quindi si hanno da subito delle leggi matematiche studiate nei corsi teorici, che però devono essere provate nei corsi laboratoriali. Quindi, per quanto da noi la statistica non venga fatta, non ci sia un esame di statistica, in ogni corso di laboratorio si imparano modelli e metodi per capire quanto i risultati sperimentali siano coerenti con quello che abbiamo studiato negli altri corsi. Non so se è chiaro come discorso.
È chiaro, d'altra parte proprio i modelli matematici che vengono utilizzati nello studio delle epidemie hanno fortemente bisogno del lavoro di competenze che vengono proprio dal vostro ambito. Francesca Taddeo, in un post su Facebook Andrea Capocci, che scrive su alcuni giornali come Il Manifesto, ma è anche un fisico, e appunto ricorda quanto sia importante, tanto per insomma, ricordare anche le nostre competenze, proprio i modelli matematici, i modellisti che poi vengono utilizzati in campo epidemiologico, che hanno una formazione fisica, da Alessandro Vespignani, che noi abbiamo proprio intervistato venerdì scorso, che lavora negli USA, Vittoria Colizzi in Francia, Ilaria Dorigatti del gruppo di Ferguson nella Gran Bretagna. Insomma, ricorda che poi quella competenza è fondamentale. Quando voi avete cominciato a rispondere sui social a tutte queste persone che in modo un po', come dire, davvero un po' grezzo, potremmo dire così, dicevano: ma che c'entrate voi, che c'entrano i fisici con i medici, gli epidemiologi, i virologi? Quando avete anche cominciato a rispondere prima di fare questo appello, siete riusciti a farvi capire? Cioè, questo dialogo è riuscito a scalfire un po' questa rigidità di concezione?
Questo è stato il problema più grande che abbiamo avuto, ed è il motivo per cui abbiamo scritto la lettera, perché risponde, ed è il motivo che portato a grandi difficoltà nello scrivere la lettera, perché cercare di scrivere una lettera in cui si parla di cose scientifiche, però riuscendo a farla arrivare a tutti e che sia spiegabile a tutti, è molto difficile. Cioè, nel rispondere sui social, per esempio, capitava che noi usassimo dei linguaggi tecnici o dessimo per scontate delle cose che per noi sono il pane quotidiano, perché dopo 3 anni che studia fisica sono ovvie, sono quelle, però è difficile spostarsi e mettersi dall'altro lato e cercare di arrivare a chi ha letto l'articolo e ha risposto in determinato modo, perché proprio per pura ignoranza o perché proprio perché c'è questo divario tra comunità scientifica e il resto della società. Quindi è stata proprio la difficoltà.
Benvenuta nel mondo della difficoltà della comunicazione. È molto interessante e secondo me molto importante che giovani fisici acquisiscano presto questa consapevolezza di creare un ponte, una comunicazione con un pubblico più ampio, utilizzando un linguaggio che mantenga, diciamo, una certa precisione, ma che riesca appunto ad essere compreso da tutti. È un po' la grande scommessa della comunicazione della scienza, ed è quella cosa tanto importante quando ci troviamo in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo. Abbiamo un minuto, Francesca Taddeo, lei si sta per laureare, su cosa ha lavorato sulla sua tesi? È una curiosità personale.
Gravità, i modi quasi normali di oscillazione di un buco nero, la risoluzione di un problema matematico.
Ok, devo interrompere che mi dicono di chiudere. Francesca Taddeo, grazie, è stato molto bello parlare con lei, e dunque noi ci risentiamo domani. Buona continuazione di ascolto con Radio 3, Il Concerto del Mattino.